voci.
È strano il fatto di voler sapere il greco, sforzarci di sapere il greco, sentirci attratti dal greco e stare sempre lì a farci un'idea del significato del greco. Magari sulla base di chissà quali incongrui dettagli e di chissà quale vaga somiglianza con il significato reale del greco. Perché nella nostra ignoranza saremo sempre gli ultimi della classe, visto che non sappiamo che suono avevano le parole greche o dove di preciso dovremmo ridere. E queste frasi estrapolate dal saggio di Virginia Woolf intitolato «Del non sapere il greco» sono state scelte da un'autrice che si dichiara lei stessa strana, molto strana, proprio in apertura di quello che in pochi mesi è diventato un bestseller. La lingua geniale, 9 ragioni per amare il greco, pubblicato dalla Terza nel settembre del 2016. L'autrice è Andrea Marcolongo, che sarà nostra graditissima ospite in questa puntata di Mille Voci, in cui parleremo, sì, della lingua greca antica, cercando forse di trasformare la stranezza in normalità, ma non in banalità. Buongiorno e ben ritrovati da Cristiano Castelletti a microfono. Non preoccupatevi, lo scopo non è di fare una trasmissione per pochi eletti, escludendo chi non abbia studiato il greco o le materie classiche in generale, tutt'altro. Cercheremo infatti di cavalcare lo spirito che ha animato Andrea Marcolongo, perché se è riuscita a far appassionare più di 60.000 lettori in soli 3 mesi, è anche grazie al fatto che il suo libro è stato scritto con amore. Amore per una lingua ed una cultura cui tutti noi siamo debitori e di cui tutti noi possiamo godere anche senza averla studiata a scuola.
0848 03 07 07 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 con dicitura rete 1.
La lingua geniale, 9 ragioni per amare il greco, è il titolo di un libro pubblicato alla fine del 2016 che in pochi mesi ha scalato le classifiche di vendita in maniera sorprendente, sia per il soggetto, la lingua greca antica, sia per essere l'opera prima di una giovane classicista, Andrea Marcolongo. La sorpresa è però solo apparente, dato che si tratta di un libro scritto col cuore che racconta in modo sapiente e competente quella che è in primo luogo una profonda storia d'amore. Buongiorno Andrea Marcolongo, innanzitutto buon compleanno.
Grazie, grazie, buongiorno a voi e grazie anche per gli auguri, oggi compio 30 anni.
Quindi... io non lo potevo dire, lo dice lei, cifra tonda, poi la numerologia.
Cifra tonda.
La numerologia poi per gli antichi, ma forse di questo parleremo più tardi. Cifra tonda, bella maturità, 30 anni, di maturità lei se ne intende perché non solo l'ha fatta, ma insegna anche agli studenti a prepararsi a questa tappa importante della vita. Beh, prima domanda, se l'aspettava un tale successo per un libro dedicato alla lingua greca?
Assolutamente no, questa è la mia risposta definitiva. Oggi, attualmente in Italia è il numero uno in classifica, quindi sono più che sopraffatta, felice, ma forse ero ingenua io, perché il titolo del libro è La lingua geniale e 9 ragioni per amare il greco è scritto grande. Io sono partita dalla paura per il greco, forse c'è molta meno, cioè, la paura resta, ma prenderlo e affrontarlo in un altro modo forse era qualcosa di cui c'era bisogno. Qualcuno mi ha definita una rabdomante, ora io non sono molto esperta di queste cose, ma...
parola greca anche cosa... quella, eh?
Assolutamente, io... proprio festeggio i miei 30 anni in modo completamente greco, quindi...
Beh, su Rete 1, insomma, è un bel festeggiamento.
Dunque, la ringrazio.
9 ragioni, noi ringraziamo lei, 9 ragioni per amare il greco. Cominciamo col dirne una?
Beh, che in realtà è il senso di tutto il libro, perché il greco è una lingua bellissima. Bellissima perché è una lingua umana, ovvero lasciava al parlante, cioè si parlava il greco antico, e noi abbiamo solo i testi di coloro che parlavano il greco antico, lasciava un sacco di possibilità e di libertà per esprimere se stessi. Quindi io nel libro racconto il modo per esprimere il desiderio, che è lottativo ad esempio, che è un modo che l'italiano non ha più, ma è un modo proprio per fare i conti tra la possibilità di realizzare un desiderio oppure l'impossibilità di realtà, e sono tutti i rimpianti della vita, tutti i nostri se solo avessi fatto quello o quell'altro. Un altro modo di vedere il tempo, quindi non solo, visto che oggi è il mio compleanno, non solo la loro metà anagrafica, ma vedere cosa diventiamo grazie a quello che ci accade, però ne ho già dette due. Quindi
ne ho già dette due che poi approfondiremo nel corso della trasmissione, ma cominciamo magari ad abbattere qualche muro, perché spesso la prima difficoltà legata all'apprendimento del greco è vedere che è scritto in una maniera differente, differente dal nostro alfabeto, che in realtà così differente non è, anzi...
No, cioè, in realtà sì, l'alfabeto greco è differente, così diverso non è, e comunque è un alfabeto che si apprende in, credo, proprio 5 giorni, anzi forse è la parte più divertente del liceo classico, ovvero quando è proprio bello imparare un nuovo alfabeto, io mi ricordo, e questo me lo confermano i 15.000 ragazzi che ho incontrato, torno ora da un viaggio in Puglia, favoloso, che la parte più divertente è proprio quando si ha il modo per scrivere con un altro alfabeto, quindi ci si diverte a scrivere il proprio nome magari utilizzando altre lettere. Non ecco, è così impossibile.
Se noi ragioniamo in maiuscole, prendiamo le maiuscole dell'alfabeto latino che utilizziamo noi e quello greco, già siamo a più di metà dell'opera comunque.
Assolutamente, e comunque pensando agli antichi greci che non leggevano il greco come lo leggiamo noi, quindi con gli spazi e la punteggiatura, ma erano scritti in latina, quindi senza spazi e le parole erano con le abbreviazioni, era molto difficile, quindi siamo più fortunati, ecco, degli antichi greci. Leggere un'epigrafe oggi per noi, anche pur avendo una laurea in lettere classiche, è molto difficile, quindi... Posso citare questa cosa curiosissima, ero ad Atene una settimana fa, ho visto passare un camion con scritto metafora, in questo si comprende abbastanza bene la scrittura maiuscola, e perché il camion è effettivamente dal greco metà più fero, è qualcosa che porta, attraverso il quale si portano le cose, e il camion quindi in greco si dice metafora. E mi ha sorpreso, mi ha fatto sorridere, mi ha fatto molto riflettere sulle parole.
Anche l'euforio fa abbastanza ridere, che sembra un cugino baldanzoso, e invece è il bus in greco
sì,
moderno.
Esattamente.
Ecco, uno dei
quindi
capitoli...
Come taxi.
Come taxi, esatto.
Esatto.
Uno dei capitoli più belli, secondo me, del libro è proprio quello dedicato alla storia della lingua greca. Noi e il greco, una storia, si intitola proprio. Per tracciarla, lei parte da un'osservazione che a prima vista appare sbalorditiva per un popolo che è circondato dal mare. Esistito un periodo in cui il greco non ha posseduto o ha dimenticato la parola per chiamare il mare. Nel greco classico il mare si dice thalatta o thalassa, che in italiano troviamo per esempio nella parola talassoterapia, ma esatto. Si tratta di una parola la cui origine è oscura, forse nemmeno greca.
Sì, anche nel neogreco, nel greco moderno è rimasto è una parola di origine greca, di origine oscura.
Abbiamo qualche problema di linea?
Di linea?
Sì, è un telefonino greco moderno?
No? Un telefonino molto moderno.
Telefonino molto moderno. No.
È molto...
Riproviamo, sì. Stava dicendo. Sì, adesso sì.
Ah, ok. Sì, dicevo appunto che la parola per indicare mare tata non è di origine greca, ma di origine oscura. Questa è la bellezza delle storie della lingua, perché la lingua greca viene da quella incredibile, per me sarebbe proprio un sogno poterla anche solo spiegare un giorno, che è quella, una delle prime lingue parlate dagli esseri umani, che è stata indoeuropeo. È originale che il greco abbia la parola per indicare la betulla, che è un albero che naturalmente non cresce, voi poi siete in Svizzera, quindi cresce in luoghi come quello, o un po', ma non certo in zone di mare, e a un certo punto della sua storia il greco non ha la parola per indicare il mare, quindi ne trova altre cinque che sono splendide, ma sono completamente diverse da noi che indichiamo solo mare, quindi c'è altro elemento salato, c'è pontos, c'è come si può dire, pontos da cui deriva anche ponte, piano, cioè proprio il collegamento, perché il mare era il collegamento tra le varie isole, quindi tra il mondo greco, cioè per la superficie piatta. Amo molto la storia delle lingue.
Ecco, appunto, questo serve un po' a capire, perché se oggi parliamo di greco antico, intanto diciamo quale greco antico impariamo noi a scuola?
Eh sì, perché questa è una cosa che si scopre dopo, forse non si scopre nemmeno mai. Molti miei lettori mi dicono, mi hanno truffato al liceo classico, queste cose che leggo nel suo libro non me le hanno dette, quindi al liceo classico si apprende solo l'Attico di Atene del V secolo, l'Ionico Attico, la lingua del Corea, la lingua di Pericle, la lingua dell'Atene classica, quella del Partenone che vediamo oggi ancora ad Atene, ma c'erano moltissimi, c'erano altri dialetti.
Se dovessimo riassumere brevissimamente, perché lei ha parlato prima degli indoeuropei, così per vedere dove arriviamo noi, dagli indoeuropei fino a Pericle, in due passi salienti, che cosa significa le lingue indoeuropee?
Le lingue indoeuropee, l'indoeuropeo è un mistero in realtà irrisolto, ovvero quindi non abbiamo alcuna parola né attestazione dell'indoeuropeo, ma tutte le radici delle parole che ancora oggi parliamo, non solo da Pericle in poi, tipo delle parole, ad esempio delle parole legate agli affetti, ecco, queste sono quelle che sopravvivono di più, quindi madre, padre, hanno la stessa radice comune nelle parole che, proprio per indicare la mamma o il babbo, essendo io toscana, che vanno dall'inglese fino alle lingue parlate oggi fino all'India. Quindi le teorie sono tantissime di questo primo popolo che parlò e quindi scrisse nel seguito, poi si mise in viaggio naturalmente, si parla di millenni, e arrivò fino in Grecia con la sua eredità linguistica e tutte quelle particolarità del greco che io racconto nel libro, che se ci fanno impazzire al liceo, vengono direttamente da lì, dall'indoeuropeo.
Per cui una grande famiglia, un popolo nomade che si è spostato, diciamo, dalle steppe asiatiche, è arrivato
esatto.
Fino alla Scandinavia, fino al Portogallo per intenderci, oppure fino alla penisola indiana. E poi i figli di quelle lingue e di quei popoli che si sono mescolati con altri popoli locali hanno dato poi origine alle lingue che parliamo oggi noi in Europa. Per farla brevissimamente, ma in fondo il greco, abbiamo detto, così in realtà lontano ma anche così vicino a noi, sembra un po' un paradosso, ma è così.
Sì, spesso si confonde il fatto che è il motivo per cui lo troviamo di nuovo attorno alla difficoltà del greco, che poi è la sua bellezza. Siamo tutti di essere, come dire, figli o comunque pronipoti degli antichi greci, in realtà sono passati 2500 anni da quel modo di vedere il mondo, perché la lingua è proprio l'espressione di un modo di vedere il mondo di un popolo, che vista 2500 anni da noi, per questo facciamo così fatica a maneggiare quella lingua, perché è una cultura lontana, anche se dobbiamo cambiarla come nostra. Dall'altro c'è una vicinanza, incredibile, perché sono 2500 anni che studiamo il greco, è il liceo, è il classico, è proprio ciò che non va di moda, il greco non è mai andato di moda e quindi è sempre esistito ed è arrivato fino alla nostra lingua in italiano, ora non ricordo la percentuale, ma almeno intorno, mi sembra, il 10% di parole sono di proprio greche, il 20% sono di origine greca, ci sono neologismi coniati da noi moderni per esprimere qualcosa assolutamente estraneo alla mentalità e al modo di pensare greco, ma fondati su base greca, da talassoterapia, ma a quelli che mi fanno un po', come dire, da rabbrividire, che sono xenofobia, ad esempio. Xenofobia non è una parola greca, è fondata su parole greche, ma l'abbiamo inventata noi moderni per indicare la paura dell'altro.
Ecco, a proposito di parole coniate, ce ne sono di molto belle che poi sviscereremo, ma abbiamo toccato il tasto dell'insegnamento del liceo classico e ospite graditissimo in studio con noi anche il professor Benedino Gemelli, che insegna greco-latino al liceo di Bellinzona ed è anche esperto di latino per la scuola media. Buongiorno e ben arrivato, professor.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori e alla collega in linea.
Leggendo
Buongiorno.
Proprio dal libro di Andrea Marcolongo, li riconosci spesso quelli che hanno frequentato il liceo classico, tra parentesi, non solo dagli occhiali che quasi sempre portano. Li riconosci nel modo di parlare e di scrivere, segno concreto che il greco è entrato dentro di loro, nel modo di vedere e di esprimere il mondo in italiano, e mai più ne è uscito. Oltre alla ricchezza del vocabolario, inevitabile quando si sono passati 5 anni a studiare parole bellissime, ad una certa propensione all'ipotassi, cioè a discorsi complicati, fatti di lunghe subordinate, alcuni modi di dire del greco non solo sopravvivono, ma anzi vivono in chi ha studiato il greco. Professore, si ritrova con questa definizione? Lei, i suoi studenti hanno tutti gli occhiali innanzitutto.
Beh, innanzitutto mi consenta di augurare alla collega in linea, Cronia Pollà, che mi sembra l'augurio più idoneo, detto in greco moderno però.
Molti anni, molti di questi anni.
Ecco, sugli occhiali non so cosa dirle, perché io francamente porto gli occhiali da pochi anni e devo dire che ho anni doppi rispetto a quelli della collega, anzi qualcosa in più. Il greco, certo, dopo 4-5 anni di liceo classico, diciamo così, o di indirizzo classico, il greco non è una bronzatura, non è qualche cosa che se ne possa andare una volta terminata la maturità. È effettivamente qualche cosa che accompagna poi i nostri giovani per il resto non solo degli studi, ma anche della vita. Si parlava prima di ipotassi, forse un termine un pochettino complicato, deriva dal greco, possiamo dirlo all'italiana, alla latina, subordinazione. Direi sì, uno dei valori aggiunti del greco, ma non solo del greco, ma anche del latino.
Resti immobile qui.
Come?
Sì. Sì, vada avanti, professore.
Non solo del latino, è proprio quello di aiutare anche a costruire il discorso, cioè a cercare di mettere assieme i vari segmenti del discorso senza rimanere, diciamo così, a un livello più superficiale e più banale. Direi che il greco, ma anche il latino, sono un po' degli architetti, ecco, del nostro discorso, perlomeno ci aiutano. Sta poi a noi fare buon uso di questo modello di architettura.
0848 03 07 07 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 con dicitura rete 1.
Questi nostri canali di comunicazione, le nostre linee sono dunque aperte. Stiamo parlando di lingua greca, di lingua e cultura greca antica. Se avete voglia di intervenire per dire la vostra riguardo a questa affascinante materia, siete naturalmente benvenuti come sempre. A proposito, si dice spesso che il greco apra la mente. Professor Gemelli, la apre in che senso? Poi lo chiedo anche a Andrea Marcolongo, autrice del libro La lingua geniale, 9 ragioni per amare il greco.
Beh, affrontare il greco, come del resto anche affrontare il latino, implica la messa in moto di competenze che sono davvero numerose, la capacità di analisi, la capacità di collegare elementi tra loro distanti e soprattutto la ricerca di una via che possiamo definire con termine essenzialmente greco, metodo. Ecco, direi che il greco, come anche il latino, sono un avviamento a trovare quello che è il metodo. Una volta che poi possediamo un metodo, questo metodo lo possiamo applicare a vari campi e a varie discipline. Cioè è più facile il passaggio tra le discipline, per esempio, del campo umanistico e quelle del campo scientifico. Tradurre, in definitiva, implica una serie di processi che equivalgono a quelli messi in atto per risolvere dei complessi problemi di matematica. Ecco, dovrebbe essere chiaro a tutti questo. L'apprendimento è uno. Non farei, istituirei delle barriere così nette fra il versante umanistico e il versante non umanistico o cosiddetto scientifico.
Andrea Marcolongo, i suoi allievi aprono la mente, la aprono sul mondo, la aprono a se stessi. In che senso il greco apre la mente?
Ma sicuramente, scusate l'ironia tutta toscana, livornese, anche la mia nonna diceva il greco apre la mente. Io nel libro sostengo, ma questo lo vedo nei ragazzi, la apre non solo dal punto di vista proprio di metodo, di disciplina, ma proprio secondo me la spalanca verso l'età adulta. Cito Cesare Pavese, veramente secondo me il liceo classico, l'apprendimento del greco e del latino insegnano il mestiere di vivere, e questo lo vedo perché prendere 10 volte in una versione non è facile, soprattutto quando si hanno 14 anni, quindi nel mentre si gestisce anche la giovinezza, l'adolescenza, e arrivare a prendere 6 meno meno è altrettanto una prova si sperimentano proprio con la soddisfazione che poi si sperimenterà un giorno ottenendo il lavoro dei sogni o facendo tutta la fatica che ci vuole per proprio per realizzarsi nella vita. È originale che, avendo incontrato almeno ad oggi 15.000 ragazzi nei licei d'Italia, nessuno mi chieda mai cosa ne pensi di Tucidide, ad esempio, ma mi chiedono tutti riguardo alla vita e mi lasciano spesso senza parole. Ho bisogno io di prendermi il tempo, la cura per rispondere alle loro domande, che non sono mai banali o appunto retoriche, ma mi chiedono proprio del mondo del 2017, e questo per me è straordinario, perché vedo che proprio nasce dall'insegnamento di questa lingua e non solo di questa lingua, ma proprio da questa visione del mondo che era quello greco, quello latino.
Intanto c'è anche Carlo che vuole intervenire. Buongiorno Carlo.
Buongiorno. Io ho studiato fisica e matematica, quindi io ho 84 anni, ma so ancora tutto l'alfabeto, l'alfabeto greco. Ma poi vorrei dire che una volta si usava alfa e omega per dire l'inizio e la fine, e poi alla scuola il 3-14, il famoso P 3-14 e quello del cerchio sono cose che si usano già da bambini, si può dire. Se vuole gli posso dire tutto l'alfabeto greco, da alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mini, xi, omega, i, rho, sigma, tau, ypsilon, pi, chi, psi, omega.
Un grandissimo applauso per Carlo.
Davvero.
Sono tutte lettere che si usano per determinare dei dati della fisica moderna.
Grandissimo Carlo, grazie mille per la sua testimonianza. Professore Gemelli, questo è importantissimo, Carlo l'ha sottolineato, lo studio del greco, già il termine stesso alfabeto deriva proprio da lì.
A proposito di alfabeto.
E poi fisica e matematica
anche
sono
quello.
Parole greche.
Termini greci. A proposito di alfabeto, ho chiesto ieri ai miei ragazzi, ai miei allievi dell'ultimo anno di greco, allora ditemi le vostre ragioni per studiare il greco. E allora una mi ha risposto: a me piace l'alfabeto, è bello.
E beh,
abbiamo parlato finora anche di alfabeto, e devo dire, beh, l'alfabeto greco poi può anche aprire la via all'alfabeto cirillico, voglio dire. Comunque, evidentemente c'è anche un aspetto estetico in questa scrittura che può, come ha scritto la collega Marco Longo, può anche incutere timore. O magari agli inizi può anche destare preoccupazioni, ecco, però ha un suo fascino anche l'alfabeto, anche scrivere in maniera diversa.
E Andrea Marcolongo, appunto, due cose. Uno, proprio sull'imparare, la soddisfazione primissima, perché una delle prime soddisfazioni che si hanno è già riuscire a scrivere magari il proprio nome in greco. E poi l'altra riguardo alla paura, al terrore che si prova o che si tende sempre a cercare di superare. Su questi due aspetti.
Ma sono assolutamente grata al signor Carlo e condivido le parole del collega. Sì, io trovo l'alfabeto greco bellissimo, e proprio per un motivo estetico. Ci si dimentica sempre, ad esempio, della prima parola pronunciata o comunque scritta in greco con l'alfabeto greco. Anche i miei ragazzi mi dicono: l'alfabeto greco è bellissimo. È vero, apre le porte poi al cirillico. Io ad esempio parlo il serbo-croato, e per me è stato molto più semplice rispetto ad altri, però queste sono altre valutazioni e comunque altri percorsi di vita. Io amo sparigliare le carte grazie a questo libro, quindi faccio presentazioni con professori di fisica, e anche perché anche la fisica è un linguaggio, tra l'altro di derivazione greca, appunto, come, o con professori di inglese, per cui si dice l'inglese è una lingua banale e facilissima, dopodiché non è assolutamente così, perché tutti siamo capaci di ordinare magari una birra ad Oxford Street, ma molto meno a leggere i testi di Shakespeare in inglese. Quanto alla paura che incute il greco, è proprio, secondo me, nasce dalla diversità. Dalla diversità e anche forse da certi, mi permetto di dire, certi, almeno ai miei tempi, ma vedo che è comune ai ragazzi di oggi. Alla paura, perché al liceo classico non si fa solo greco, per fortuna, ma si fanno tante altre materie, quindi il tempo a disposizione è sempre molto meno. E quindi il greco è in mezzo a tantissime altre cose, richiederebbe tempo e cura, perché ogni cosa fatta con grazia richiede il tempo necessario. Però la paura è quella cosa che permette di non darlo mai scontato, la lingua greca, la paura sana, intendo, un po' come quando ci si innamora anche di un essere umano, si procede per gradi di conoscenza, sia per gli esseri umani sia per la lingua greca, quindi si inizia con l'alfabeto, poi le declinazioni, poi la coniugazione dei verbi e tutto quanto, poi si arriva a tradurre anche la prima banalissima frase, mi ricordo la mia, che era l'ape è regina della laboriosità, io questa me la ricorderò tutta la vita. Quindi, però la soddisfazione che ho provato traducendo dal greco quella semplice frase, non l'ho mai dimenticata, infatti mi ricordo ancora dell'ape.
E comunque si comincia sempre dall'inizio, dal Beabà, dall'ABC, per cui è un po' sì. Togliere questa paura dall'inizio, tutti cominciano dall'ABC, anche i più grandi professori, i più grandi scrittori, i più grandi poeti, e poi c'è sempre tempo per cominciare. Ma a proposito di conoscenza, gnoti sauton, conosci te stesso, uno dei motti forse più noti di tutta l'antichità, certo. Passa anche attraverso, tra l'altro, il nome nomen, lei si chiama Andrea, convivere talvolta con un nome che non si è scelti e che in italiano è un nome maschile, però nella maggior parte dell'Europa è un nome femminile, e tra l'altro di derivazione greca. Anche questo è un segno di coraggio, per usare un'etimologia di Andrea anche.
Beh, sicuramente è un segno di coraggio di mio padre, che sette così tanto, la leggenda vuole che litigò con l'ha detto all'anagrafe. Ora in Italia non è nemmeno più legale chiamare soltanto, mi chiamo solo Andrea, non un secondo nome, perché quindi ci vorrebbe un primo nome femminile, perché secondo la normativa confonde l'identità sessuale della persona. Io non ho subito questo, ogni giorno vivo con fraintendimenti continui, dal controllore del treno alla carta di credito, insomma tutte le cose che si possono immaginare. Anche con questo libro mi rende ancora più orgogliosa di essere donna, e fino a ieri ero ventenne, prima in classifica, perché molti dei miei lettori non sapevano, leggendo Andrea pensavano, cioè si aspettavano un professore. Dopodiché sì, è un segno di coraggio, ma è anche un segno, per me è un po' come il greco a tre generi, maschile, femminile, neutro. Io ho ricercato disperatamente la regola da applicare, ma non esiste regola, ogni lingua sceglie che genere dare alle cose, ai pensieri, all'entità della vita, per cui il mare è maschile in italiano ed è femminile in francese, il sole è femminile in tedesco, ma ciò non cambia nulla, perché il sole resta il sole, il mare resta il mare, la libertà della lingua. Io sorrido quando poi mi sposto al di là del confine italiano, divento immediatamente una donna, e viceversa i miei amici italiani, che ora studiano magari a Oxford, ricevono lettere con scritto Dear Mrs. Andrea, e dico ora vi sta bene, tocca a voi sopportare quello che io ho sopportato per 30 anni con questo nome, di cui vado fiera. Da bambina molto meno. Oggi sì.
Bene, ritorneremo a parlare di etimologia, anche perché ci sono delle pagine molto belle. Tra l'altro, una delle cose secondo me più arricchenti del libro sono proprio gli specchietti, quei riquadri nei quali si trovano delle perle di saggezza, di storia, di mitologia, di cultura, che danno quel valore aggiunto a una lingua e a una materia che sennò rischia di essere solamente grammatica arida, sterile e magari uno strumento di tortura per gli studenti, che nasconde la reale bellezza di una lingua. Oggi a Mille Voci si parla del greco, la lingua geniale, tra le altre cose. Nicola Colotti ci ha raggiunto in studio, buongiorno.
Buongiorno, sì, per riferire in particolare i complimenti di Alberto alla nostra gentile interlocutrice di oggi, perché ci ha scritto bellissimo libro, un'opera di valore originale nella sua classicità. Mi sembra un'epigrafe perfetta. E invece un altro ascoltatore ci ha ricordato, ponendolo in forma di domanda, il concetto dell'utilizzo del greco anche per studiare le materie scientifiche, e che poi magari si comincia al liceo classico e poi si va a studiare matematica, fisica, e peraltro i casi sono anche abbastanza frequenti. Ne avete parlato, però è giusto ricordare che anche agli ascoltatori questo tema solleva diverse domande, anche perché, stante la situazione del greco nelle nostre università, ce ne sarebbe da discutere parecchio. E poi, così, nasceva anche una curiosità mia personale, se in fondo, come si diceva una volta, non so, di greco e di latino, come diceva il poeta, ecco, oggi ha ancora senso magari avere delle cognizioni della letteratura greca e farle anche oggetto di conversazione dotta, o semplicemente anche così per dare un po' di eleganza al discorso, oppure si passa un po' per dei passatisti delle lingue classiche. Ecco, chissà che cosa ne pensano i nostri interlocutori.
Questa domanda la girerei anche all'interlocutore che abbiamo al telefono, il professor Christoph Rydweg, ordinario di letteratura greca all'Università di Zurigo e già direttore dell'Istituto Svizzero di Roma. Buongiorno e ben arrivato, professore.
Buongiorno e auguri vivissimi alla collega Marco Longo, anche da Zurigo, e complimenti a Cristiano Castelletti per la bellissima puntata di Mille Voci. Complimenti.
Grazie. In un recente articolo apparso nella rivista dell'Associazione Svizzera di Filologia Classica, lei scrive che il greco fa parte del nostro DNA culturale. In che senso?
In un certo senso direi che non possiamo neanche sfuggire da questo patrimonio, perché è una situazione paradossale che spesso non ci rendiamo conto che siamo profondamente circondato da tutta questa tradizione. Per parlare solo un po' anche di letteratura, qui è un discorso colto, diciamo, la epica fu una cosa che fu inventata, per così dire, in Grecia, poi abbiamo il dramma, abbiamo la storiografia, la lirica, ma una cosa che forse tocca un po' più ancora tutti, e non solo il milieu cultivé ed erudito, per così dire, e spesso si dimentica, qual è la lingua del Nuovo Testamento? È il greco. E qual è la lingua del Vecchio Testamento al quale si fa riferimento nel Nuovo Testamento? È di nuovo la versione greca del Vecchio Testamento e non quella ebrea, e quindi per la nostra tradizione culturale dell'Occidente il greco rimane assolutamente fondamentale, e sono stato molto perplesso quando, per esempio, nel cantone di Berna, per risparmiare 50.000 franchi hanno abolito il greco sul liceo. Lo trovo veramente una cosa inaudita, perché fa parte del nostro patrimonio.
È assolutamente d'accordo anche il professor Gemelli, poi chiederemo quali sono le possibilità di studiare il greco nel nostro cantone. Fra i lasciti della cultura greca antica c'è anche quello della retorica, professor Rydweg, sì. Un'arma potente, spesso sì, Usata anche in politica.
Sì. È vero, e poi anche Platone parla di questa arma nel suo dialogo Gorgia, dove dice che un'arma, se cade nelle mani sbagliate, può fare dei danni enormi, e questo di nuovo è una delle ragioni per me, che anche personalmente, perché trovo sempre così illuminante anche lo studio dell'antichità, se si fanno i paragoni, perché questo Platone dice sulla retorica. Io vedo questa tradizione della retorica che è nata nel V secolo avanti Cristo un po' in paragone, in parallelo anche con i nostri sviluppi, diciamo, del postmoderno degli ultimi tempi. Questi sofisti erano consultanti politici che hanno aiutato la jeunesse dorée di Atena di diventare potenti e grandi e belli e bravi, diciamo così, no? E quindi loro hanno offerto i loro servizi, come l'hanno fatto negli ultimi anni quelli consultants di McKinsey, ma anche altri che vanno da un lato a un altro, che danno i loro servizi prima in Ucraina, poi aiutano Trump negli Stati Uniti, e poi anche un Putin è comunque stato molto aiutato dalla ultima ricerca anche americana psicologica, come influire sulle persone e fare quello. E quindi di nuovo anche questi scoperti diciamo del postmoderno sono un'arma a doppio taglio, come la retorica può essere utilizzato a un buon fine ma anche un fine sbagliato. E di nuovo, se facciamo questi paragoni e vediamo i paralleli tra l'antichità e di oggi, questo ci aiuta tantissimo perché prendiamo il punto di vista da un osservatore esterno e guardiamo anche la nostra realtà come un osservatore etnologico, e quindi vediamo molto più dei paralleli, anche delle cose che rimangono, che alla fine ci fanno molto perplessi. Quindi un aiuto e un orientamento se studiamo bene l'antichità classica.
Ecco, professor Rydberg, si ha spesso l'impressione che magari i professori classicisti siano rinchiusi nella loro torre eburnea, nella loro torre d'avorio, e non abbiano uno sguardo su quello che succede nel mondo, nella società. Qual è il ruolo, secondo lei, che un classicista dovrebbe giocare in seno al dibattito sociale e politico attuale, svizzero ma anche mondiale?
Ma io direi che innanzitutto dobbiamo noi, nel nostro ambiente, quindi dove si fa la formazione di giovani, contribuire a sviluppare questa capacità critica. E questo, di nuovo, se guardiamo bene a questo patrimonio, ci dà nelle mani il mezzo per poi analizzare bene queste realtà, come ha detto anche prima il professore Gemelli e anche la collega Marco Longo. E quindi questo nel nostro piccolo è essenziale. Ma direi oggigiorno viviamo dei tempi di cambiamenti così profondi che ognuno cittadino dovrebbe di nuovo interessarsi per la politica, dovrebbe di nuovo alzare la sua voce e anche prendere posizione contro sviluppi che io personalmente considero molto danneggiosi. Sì. E quindi se vediamo quello che è successo, per esempio, ecco, nella seconda parte del V secolo avanti Cristo, culminante poi in questo massacro ufficiale, per così dire, la morte di Socrate, che anche in una fase di rinchiudersi di nuovo della società ateniese, perché prima era molto liberale, diciamo, nel V secolo, e dopo è diventato sotto queste conseguenze devastanti della guerra fratricida contro i spartani, molto chiusa di nuovo, orientato su valori, per così dire, ma che non erano più questa apertura di mente, e quindi per loro Socrate era una persona veramente sgradevole che stava per mettere tutto a rischio nella loro società. Invece noi vediamo che lui ha portato avanti così tanta questo pensiero etico di porre dei fondamenti essenziali di educazione e di formazione etica, innanzitutto anche per i giovani. E quindi di nuovo questi paragoni sono molto molto utili e ci aprono la mente.
Grazie professor Rydberg per averci ricordato che c'è una linea rossa, un filo conduttore che dall'antichità arriva direttamente ai giorni nostri, termini come democrazia, sì, per esempio, per dirne uno, che sì, vanno di moda, ecco. Ricordiamoci
anche la demagogia,
sempre, e demagogia
anche
e populismo.
Il populismo.
Andrea Marco Longo, per tornare a Virginia Woolf, è al greco che torniamo quando siamo stanchi della vaghezza, della confusione e della nostra epoca. Condivide, lei che ha scelto diversi stralci di Virginia Woolf, un commento su questa frase.
Condivido moltissimo e ringrazio anche le parole del professore che mi colpiscono molto, perché anch'io mi sono occupata nel passato di consulenza politica e tutti mi hanno sempre chiesto: ma come si può passare dal greco alla consulenza politica negli anni 2000? Per me era esattamente lo stesso filo. Per cui sembra che la psicologia cognitiva, che sta alla base poi della propaganda politica attuale, sia scoperta 20 anni fa. Invece basta veramente leggere un dialogo di Platone per capire che è tutto lì il senso, quindi per me è esattamente quello.
Sì, sì.
Virginia Woolf scriveva che noi, in un piccolo saggio molto breve, intitolato Del non sapere il greco, che è al greco che torniamo quando siamo stanchi della vaghezza e confusione della nostra epoca, che a sua volta scrisse appunto circa un secolo fa, mentre stava traducendo la Lysistrata, quindi era alle prese come noi col greco, e si rifaceva un poeta un secolo prima, che era Keats. Oggi, un secolo dopo, direi che siamo altrettanto, forse molto di più, confusi rispetto alla vaghezza di questi nostri tempi. È il motivo per cui io sono tornata a scrivere di greco dopo essermi legata dall'ambiente accademico italiano. E credo sia anche il motivo, mi interrogo anch'io, ho bisogno di tempo per comprendere come mai 60.000 lettori ora abbiano acquistato, con tutto questo dibattito infinito e inaudito, riprendo le parole del professore, sull'abolizione del greco al liceo classico o i 2.000 indirizzi italiani nel liceo classico in cui c'è tutto tranne il greco, ma c'è un adeguamento invece al mercato. I miei lettori non sono tutti classicisti, anzi credo per fare... molti non hanno studiato il greco, ma trovano lì qualcosa per colmare il loro un certo senso di smarrimento, di vuoto. L'aggettivo che sento più ripetermi nelle lettere che ricevo, sono tante, è il suo libro è struggente, come se ci fosse davvero la nostalgia di qualcosa che non si è vissuto, ma anche una bussola di orientamento in questo mondo in cui anche politicamente manca la paranoia, cioè la capacità di avere una visione che sia al di là di dello spazio di un tweet di 5 minuti che manca, in cui manca davvero la conoscenza delle parole, perché, di qualunque parola, in cui alcune parole ci vengono sottratte, quindi sia tutti amici su Facebook, sia tutti seguaci su Twitter, e sharing economy significa arricchire colossi che stanno a San Francisco anziché condividere, con la parola condivisione. Dall'altro le stiamo perdendo, se si pensa che più o meno io ho incontrato il livello dell'italiano, proprio dell'italiano sta diventando così ristretto dalle parole note, che fa sì che l'orizzonte di pensiero sia stretto, perché ci siano solo 100 parole per esprimere il proprio mondo, è un mondo molto piccolo, secondo me.
Siamo quasi in chiusura, abbiamo capito che c'è un vivo interesse, 60.000 lettori per un libro che parla della lingua greca antica non sono pochi. Professor Gemelli, quali sono le opportunità per studiare nel nostro paese, nel Canton Ticino, nella Svizzera italiana, il greco a scuola e di che stato di salute gode?
Allora, 4 licei su 5 nel nostro cantone offrono la possibilità di studiare il greco. Va detto che il percorso liceale da noi è di 4 anni e non di 5, come può essere la realtà italiana. Lo studente che voglia avvicinarsi al greco deve da noi fare anche il latino. Questo può suscitare qualche dibattito, qualche perplessità, però è così. E quindi in prima si scrive a greco uno studente che nella scuola media ha già avuto un paio d'anni di introduzione al latino. Quindi dopo 4 anni si arriva alla maturità di greco, in quanto il greco nei nostri licei gode unicamente dello statuto di opzione specifica, cioè lo studente deve farne un centro di interesse specifico da portare avanti poi per 4 anni.
E lo stato di salute?
Lo stato di salute è così, direi buono al centro, non così florido in periferia. Ecco, direi che in periferia ci dobbiamo sempre guadagnare la fiducia degli studenti che vorranno avvicinarsi al greco. Al centro direi la vita è più facile, il tessuto sociale è diverso, ci sono differenti motivazioni che possono portare famiglie allievi ad avvicinare il greco. Ripeto, in periferia la vita è più dura, ma noi lavoriamo sul campo.
E a livello universitario, in conclusione velocissimo, professor Rydberg, come si prospetta l'avvenire per il greco e le materie classiche in generale?
Tra l'altro vorrei dire che un buon numero dei nostri studenti sono provenienti dal Ticino e normalmente sono tra i migliori che abbiamo, questo è un complimento, bene, quindi ai colleghi nel Canton Ticino.
Grazie, mi fa piacere.
E poi direi che è chiaro che il greco e anche il latino non saranno mai a rischio in un certo senso all'università, perché comunque c'è la sensibilità che appartengono al cuore del nostro patrimonio culturale. Al contempo abbiamo adesso a Zurigo una riforma Bologna 2020 nella quale vogliono abolire la terza materia, ed è spesso stato il caso che noi avevamo anche studenti nella terza materia, non erano i peggiori ma ogni tanto anche i migliori, e quindi questo è un certo rischio per il numero, e oggigiorno il numero conta tantissimo nelle università. Al contempo sinora abbiamo sempre avuto un bel livello a Zurigo, attorno a 50 studenti su tutti i livelli, e questo già da 20-30 anni ed è rimasto molto stabile. possibile, quindi l'interesse c'è, direi che anche possiamo offrire una bella formazione dall'inizio fino alla tarda antichità e tutto ciò, e il fascino per la materia, una volta la gente arrivata da noi, viene ancora sostenuto e si sviluppa ancora ulteriormente, perché comunque siamo tutti privilegiati che possiamo studiare queste materie di profondo significato.
È un privilegio che può essere dato a tutti, grazie anche al libro di Andrea Marcolongo, La lingua geniale, 9 ragioni per amare il greco, edito dalla Terza, che io ringrazio, faccio ancora gli auguri di buon compleanno, grazie per essere stata con
grazie
noi.
Grazie a voi.
Grazie al professor Gemelli, grazie al professor Rydweg.
Grazie.
E speriamo che con questa trasmissione siamo riusciti a spazzare via una domanda che io odio sentire, che è: a che cosa serve studiare il greco? Andrea Marcolongo, un aforisma di chiusura per dire basta a questa domanda.
Basta, basta, basta.
Perfetto.
Cosa serve? Il greco è utile? Non siamo utenti, siamo esseri umani. Io offrirò una cena, lo dico pubblicamente, a chiunque mi dimostri che sia più utile studiare qualunque altra materia.
E forse
siamo veramente in chiusura. Okay. Grazie a tutti.